Ben ritrovati amici e ascoltatori con questo nuovo appuntamento di Spazio Aperto. Trasmissione che sarà dedicata ulteriormente, perché sono temi a noi molto cari, alla nostra emittente, alla nostra trasmissione e, beh, se mi permettete, anche al sottoscritto. Torniamo a parlare delle categorie fragili, di chi soffre dell'autismo, come il concetto di inclusione a parole non basta, bisogna concretizzarlo, ad esempio. E poi parleremo di salute mentale. E avremo due importanti collegamenti, la salute mentale e come lo stato dell'arte dopo la legge 180, sono passati tanti anni, quindi nel 1980, come si è evoluto l'approccio verso una grave problematica che riguarda le famiglie, le strutture sanitarie, insomma la vita di ciascuno di noi. Bene, allora parlavamo prima dell'autismo, è una problematica che ormai riguarda molte famiglie pugliesi, naturalmente è un problema su scala nazionale, molte famiglie pugliesi e molte famiglie brindisine. Diciamo che non sono solo i bambini, i ragazzi a soffrire di autismo, ma anche diciamo che gente che va più in là con l'età, oltre i 30 anni ad esempio, c'è una grossa percentuale di trentenni. Questo costituisce un gravissimo problema per le famiglie, che devono pensare al futuro dei propri figli, dei soggetti autistici, che vanno tutelati, vanno salvaguardati. È un problema, l'abbiamo già affrontato in altre occasioni, è un problema di approccio mentale, è un problema di consolidamento di un percorso avviato già ad esempio dalle varie associazioni che tutelano le famiglie con le istituzioni regionali e locali, e di questo io ne voglio parlare e la vedo già pronta con la presidentessa della salute, la ringrazio per aver aderito nuovamente al nostro invito, la presidentessa dell'ANGSA, Associazione Genitori Soggetti Autistici di Brindisi, ma è una realtà a livello nazionale, Lucia De Lorenzis. Buon pomeriggio, Lucia.
Sì, buonasera Nando per l'invito e per l'attenzione. Grazie. Verso la problematica. Buonasera ai radio e telespettatori.
Grazie a te. Allora Lucia, tu hai seguito, contribuito come associazione, no, alla presentazione recente del libro di Fabrizio Acanfora dal titolo Il lavoro oltre l'inclusione, no? Fabrizio Acanfora è un soggetto autistico, ecco perché dicevo, no, che l'autismo non riguarda solo i bambini, i ragazzi, ma anche fasce, come dire, no, di età che vanno dai trentenni in poi, ad esempio c'è un'altra percentuale. Io voglio riparlare di autismo, un concetto, tu lo sai anche a me, è per molto, diciamo, personalmente caro. L'autismo, il concetto di inclusione, no? E deve essere concretizzato. Ecco, che cosa, la prima domanda che ti voglio fare è questa. Secondo te cosa c'è da fare per allineare, no, i pensieri, le tante parole ai fatti concreti che poi devono essere messi in campo dalle istituzioni, dalle comunità, affinché ci sia questo parallelismo concreto tra l'autismo e l'inclusione, che deve passare, può passare anche dall'inclusione nel mondo del lavoro.
Io, se mi permetti Nando, prima di rispondere alla tua domanda, volevo un attimo puntualizzare alcune cose. Innanzitutto partirei dalla definizione che il DSM-5 dà dei disturbi dello spettro autistico. Quindi quando parliamo di autismo ci troviamo di fronte ad un gruppo di disturbi di natura neurobiologica, più correttamente definiti disturbi dello spettro autistico, i cui sintomi si manifestano precocemente e permangono per tutto il corso della vita. Differenti manifestazioni cliniche con cui si presentano, le caratteristiche tipiche dei disturbi dello spettro autistico si possono riassumere nel deficit della comunicazione, nell'interazione sociale ed in comportamenti e interessi ristretti e stereotipati. Quindi noi partiamo da questa definizione, no? Se il disturbo è predeterminato, è neurologicamente predeterminato, la persona è così, e perché cambiarla? al massimo si adatta il contesto dell'ambiente con le sue caratteristiche. Quindi noi partiamo da questo presupposto. L'autismo certo. Non ha età. Tu hai citato le persone adulte. Le persone adulte erano già autistiche. Difatti, in riferimento all'autore di Pari Passo, il lavoro oltre l'inclusione, lui ha avuto la diagnosi da adulto. E questo, sono, come ho sempre detto, poi delle storie a specchio. Noi come associazione abbiamo tanti ragazzi che hanno ricevuto la diagnosi da adulti, addirittura loro stessi si sono messi in discussione per avere una diagnosi. Ma perché?
Ecco Lucia, scusami se ti interrompo, Lucia. Allora, stai affrontando, lo stiamo affrontando insieme, credo per la prima volta, credo, ecco perché no, facciamo bene a riparlare dell'autismo. Quindi tu mi stai dicendo che, e deve essere approfondito questo discorso, che molti possono, no, avere la diagnosi di autismo anche da adulti, quindi in pesante ritardo. Ecco Lucia, poi ti faccio parlare. Ecco, perché avviene questo allora Lucia? Cioè, e perché avvengono queste diagnosi in ritardo e non si può scoprire prima il problema dell'autismo?
Sì. Perché, noi, detto proprio in parole terra-terra da genitori, forse non si sa cosa andare a cercare. Posso fare tanti esempi, no? Anche bambini che poi sono diventati adolescenti, che magari erano seguiti da servizi della neuropsichiatria infantile perché avevano avuto una lieve sofferenza alla nascita o tutto, però comunque i genitori stessi dicono c'è qualcosa che non mi quadra in mio figlio. Poi viene fatta la giusta osservazione e vengono fuori, io li definisco, non so se nel gergo professionale il termine è giusto, quegli item specifici di una diagnosi di autismo. E addirittura genitori...
Ecco, stavamo parlando con Lucia e De Lorenzis, speriamo di riprendere il collegamento prestissimo, appunto, no? Ecco. È un discorso nuovo che si sta affrontando, cioè quello della diagnosi in ritardo di autismo, no? Per quanto riguarda, ecco,
Nando, questo vale anche per i bambini. Certo. Diciamo, la diagnosi si lavora tanto per i bambini, per i nuovi nati, per la diagnosi precoce, per avere gli interventi precoci e intensivi per avere una persona autistica meno grave in futuro. Però ci sono ragazzi, persone anche adulte, che si sono fatti diagnosticare in età adulta. Questo cosa ha comportato? Un miglioramento della propria vita, no? Se prendiamo in considerazione il contenuto del libro stesso, a quel punto, nel momento in cui io ricevo una diagnosi di autismo, so su che cosa vado a lavorare, su che cosa devo andare a migliorare, ma soprattutto la consapevolezza di non essere una persona sbagliata. Cioè, si fa l'esempio, no? Signora, suo figlio è intelligente a scuola, ma non si applica. Suo figlio non sa fare determinate cose, oppure si è definiti quasi asociali in determinate circostanze. Addirittura ci sono persone che già lavorano e che durante l'attività lavorativa vanno in burnout, perché comunque non c'è l'adattamento ambientale nei posti di lavoro, o addirittura anche nel modo come viene affrontata una selezione per un'assunzione lavorativa. Ecco. Nello specifico, nel libro di Acanfora, lui, non voglio fare pubblicità, lui lavora per una società che si occupa di inserimento lavorativo delle persone autistiche.
Ecco Lucia, scusami, sì, ecco, allora, entriamo nel merito, no? Stiamo prendendo spunto dal libro di Fabrizio Acanfora, come abbiamo detto. Quindi la domanda, e poi ti lancio la palla come davvero, perché è un piacere stare con te, ecco, sentirti, perché tu sei una persona, come dire, hai la competenza, non lo dico perché ci conosciamo tanti anni, ma ci stai facendo capire ulteriormente diversi Grazie. Elementi legati ai problemi dell'autismo. Allora, quindi, come stanno, si parla di inclusione nel mondo del lavoro, no? Quindi, a parte il discorso della scuola, su cui ci torneremo, quindi come sta, com'è lo stato dell'arte, appunto, dei soggetti autistici coinvolti e inseriti nel mondo del lavoro? A Brindisi, allora, sul territorio brindisino, ad esempio.
Io non ho il dato su Brindisi, ho il dato nazionale, dove la percentuale delle persone autistiche inserite nel mondo del lavoro è la più bassa rispetto anche alle altre disabilità. Si parla mediamente 12% rispetto a circa 30-35% delle altre disabilità. Questo proprio per le difficoltà sia oggettive che soggettive che la persona incontra. Innanzitutto diciamo che usciamo dall'inserimento anche lavorativo legato alle quote, quello dell'inserimento nelle pubbliche amministrazioni, dove bisogna fare dei concorsi, che comunque richiede anche una preparazione particolare. Nello specifico si fa riferimento all'inserimento lavorativo nel privato, cioè proprio c'è tutta una procedura di come di preparazione al colloquio, addirittura come lo vuoi fare il colloquio, passeggiando, seduto, come vuoi che sia l'ambiente dove devi essere sottoposto a determinate domande. Addirittura mi è stato detto che in determinate circostanze, non è questo caso, no? Dice che ci sono delle persone autistiche che comunque non dicono di avere quella diagnosi e poi vanno in burnout, perché lascio immaginare, nel momento in cui sei inserito in un ambiente lavorativo dove c'è un'iperstimolazione luminosa, rumorosa, oppure certo. comunque sei a lavorare in un front office con il pubblico, dove sappiamo quanto è difficile per una persona autistica la relazione diretta. Allora, e portiamo degli esempi concreti, no? Una persona autistica lavora ad uno sportello, a contatto con il pubblico, e andrà in burnout. Lavorando comunque, facendo un percorso psicoterapeutico e parlandone anche con i dirigenti, la persona viene spostata dal contatto con il pubblico, diciamo, definiamola dietro il front office, dove le sue potenzialità sono venute fuori al 100%. Allora, tante volte, no, anche nel contesto delle riunioni, ci sono dei casi in cui assumo una persona autistica perché poi viene considerato in determinati contesti, no, quasi un genio, dove andiamo a sfatare questo mito della genialità. Allora, ci sono stati dei contesti durante le riunioni dove la persona autistica magari era con lo sguardo abbassato e silenzioso. Allora, lì i dirigenti hanno detto, ma forse ho sbagliato ad assumere una persona autistica, mi aspettavo altro. Invece no, la persona autistica era con la testa abbassata e silenziosa perché in quel momento aveva un sacco di idee per la mente, ma non sapeva come portarle fuori e comunicarle. Quindi è proprio un iter di preparazione anche nel contesto sociale in cui la persona deve essere inserita.
Ecco, Lucia, scusami, vogliamo ricordare cosa vuol dire burnout, no? Cioè, nel senso che parecchi non sanno questo termine, che
il
cosa...
Il burnout, diciamo, non è legato all'autismo, ma è legato in qualsiasi contesto lavorativo, significa letteralmente bruciato, quando in determinate situazioni c'è un carico o di lavoro, di stress emotivo che nel gergo ti brucia, no? Adesso professionalmente non lo, certo, non lo so, certo, spiegare, però è quello. E avere sia la diagnosi, comprendere e andare a lavorare sull'ambiente, questo è importantissimo.
Quindi bisogna, no? Insomma, Lucia, guarda, davvero diciamo che non basta, sì, non bastano neanche mezz'ora, perché su questi argomenti, no, vanno trattati ore e ore, come noi, io ti prometto che ci torneremo su questo, Lucia. Io ti ringrazio perché sei stata...
Se mi permetti, sì. Giusto, perché sì, voi, diciamo, sì. Tornando sul concetto di inclusione, di, certo, cambiamento, questo, come ben sai, Nando, noi vediamo l'autismo a 360, certo, gradi, da 0 a 99. E tante volte, da più di un mese che è passata, il 2 aprile, no? Dobbiamo cominciare a dare la parola alle persone autistiche, perché l'autismo non è solo l'autismo medicalizzato, no? Tanti, esatto, genitori, no? Si è fatto più o meno un calcolo che ci sono più di 16.000 tipi di autismi. La possibilità del cambiamento deve passare attraverso un punto di vista anche comune. Basta con le narrazioni ghettizzanti o spettacolarizzazioni, basta parlare di bambini speciali, persone eccezionali, sono perché sono differenti, sofferenze di purezza. Cioè, prima di pensando al concetto di inclusione, no? Se c'è la necessità di essere inclusi, significa che qualcuno già ti ha escluso. Allora, certo, prima mi escludi.
Sì, sì, no, sono dei concetti. Va bene, Lucia, grazie.
Grazie a voi, arrivederci.
Certo, ti ringrazio, torneremo su questo parallelismo tra inclusione e i soggetti autistici che vanno, come ha detto Lucia Lorenzis, la presidentessa dell'associazione genitori soggetti autistici, la realtà brindisina, ma è un'associazione che esiste a livello nazionale. Bisogna parlarne in maniera più approfondita, e il concetto di inclusione non deve rimanere sulla carta, ma deve essere un concetto condiviso tra le comunità, le istituzioni. Dunque, torneremo sull'autismo, ma torneremo anche, ecco, diciamo, a proposito di politica, che cosa a Brindisi si farà per quanto riguarda le strutture da adibire ai bisogni dei soggetti autistici. Quindi noi ringraziamo Lucia De Lorenzis, questo è oggi la nostra trasmissione, Spazio Aperto, appunto, come detto, è dedicata alle categorie fragili, che di questo parliamo, categorie dei bisognosi, che hanno bisogno di attenzione, di tanto amore. E tra poco parleremo della salute mentale. La salute mentale, ecco, anche qui com'è lo stato dell'arte di una problematica che riguarda ciascuno di noi, a cui forse si volta le spalle a volte, non ci si rende conto che la persona che abbiamo di fronte ha dei gravi problemi mentali, psicologici, problemi di adattamento alle situazioni. È qui che entra, come vedremo, e avremo a tal proposito un importantissimo collegamento, rientra il discorso dello psichiatra, che con la sua competenza, il suo amore verso gli altri deve essere vicino a queste categorie di persone, e rientra anche il ruolo del mondo del volontariato, dell'associazionismo, che sono molto importanti, anche e soprattutto nel ruolo di supporto alle carenze istituzionali. Beh, perché di questo si parla, delle carenze, si continua a parlare purtroppo da anni, delle carenze istituzionali che riguardano le strutture sanitarie sui territori, e qui si deve intervenire e si può intervenire. La salute mentale, di cui da anni si occupa ad esempio la situazione Gulliver 180, ma di questo, ripeto, ne parleremo con attraverso un importante collegamento che avremo tra poco. Intanto apro solo una parentesi di politica e dedicheremo la parte finale, diciamo, di questa, per quanto riguarda la politica, la parte finale della nostra trasmissione alla politica, soprattutto al ballottaggio che si avrà domenica prossima a Brindisi tra il candidato sindaco del centrodestra Giuseppe Marchionne e quello di centrosinistra Roberto Fusco. Si è parlato nei giorni scorsi della futura destinazione del G7, che può essere ospitato addirittura a Brindisi l'anno prossimo. A tal proposito c'è da evidenziare appunto una nota stampa del candidato del centrosinistra Roberto Fusco, candidato primo cittadino brindisino, e secondo cui il prossimo G7 dei capi di Stato delle prime 7 potenze mondiali, che si svolgerà in Puglia, può essere, diciamo, benissimo collocato a Brindisi. Scusate, poiché Brindisi sarà già individuata dall'ONU per la propria base logistica da cui partono gli aiuti umanitari, e quindi, secondo Fusco, questa può essere una base di partenza appunto per individuare la città di Brindisi come sede del prossimo G7 nel 2024. Siamo ancora in attesa di avere questo importante collegamento a proposito di salute mentale, pronto il vicepresidente, e lo saluto e lo ringrazio, dell'associazione Gulliver 180, nonché uno psichiatra, non lo dico perché per ufaneria, ma anche chiaro per l'amicizia che ci contraddistingue da tanti anni, lo psichiatra dottor Franco Colizzi, ex tra l'altro direttore del centro di igiene mentale a Brindisi. Dottor Colizzi, grazie di aver aderito al nostro invito.
Grazie a voi, Nando. Grazie. Buon pomeriggio ai telespettatori.
Ok, radio telespettatori. Grazie, dottor Colizzi. Allora, la salute mentale. Ecco, io parlavo prima, allora, dell'associazione Gulliver 180, no? Di cui tu sei vicepresidente. Ecco, facciamo un po' di cronistoria, no? Dell'associazione Gulliver 180, perché magari non tutti la conoscono, non tutti conoscono l'impegno di questa associazione a Brindisi e sul territorio ormai da molti anni.
L'associazione Gulliver 180, che nel numero, no, fa riferimento chiarissimo alla legge 180, che poi è stata trasferita nella legge 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, è nata nel maggio del 2008, sostanzialmente pochi mesi dopo che io sono diventato direttore del Centro di Salute Mentale di Brindisi. È nata con l'aiuto di alcuni operatori come me, disturbi mentali, e anche con alcuni pazienti e dei volontari. È una piccola organizzazione che però, con il sacrificio anche dei primi presidenti, sono stati tutti dei familiari i primi presidenti, il primissimo non c'è più, però con loro sacrificio questa piccola organizzazione molto significativa e molto presente sul territorio non si è mai fermata. Cioè, dal 2008 a oggi sono 15 anni, è un bel traguardo per un'organizzazione di volontariato. E l'ultimo presidente è stato quello più longevo, nel senso che la persona che durava di più, dal 2015 al 2022, purtroppo ce l'ha portato via la morte, altrimenti Benito Giglio sarebbe tuttora il presidente della Gulliver e starebbe magari lui al posto mio qui a raccontare le attività dell'organizzazione. Attività molteplici che prevalentemente di sensibilizzazione, ma anche di approfondimento tematico, di contatto con i cittadini, e a volte anche di piccola raccolta fondi per produrre poi appunto le nostre iniziative, anche grazie al 5 per 1000. E sostanzialmente c'è stata una grande collaborazione tra l'associazione di utenti e familiari e l'istituzione, cioè il Centro di Salute Mentale di Brindisi, l'ASL di Brindisi, il Dipartimento di Salute Mentale più in generale. Se, ecco, io senza fare l'elenco perché perderemmo solo tempo, se qualcuno vuol saperne veramente di più può andare semplicemente su internet, digitare su Google Gulliver 180 e troverà decine e decine di iniziative che vanno ogni anno ormai dalla Giornata Mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre, prevista dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, alla Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio, un tema molto doloroso ma di cui bisogna parlare,
certo,
che è il 10 settembre di ogni anno, e poi tante iniziative, anche feste, perché c'è stato anche un clima di convivialità. Abbiamo organizzato quasi sempre una festa di fine anno, però non una festa, come dire, di puro divertimento, ma focalizzata attorno al tema dei diritti umani, perché quello è un tema del 10 dicembre di ogni anno, e ci sono stati momenti anche, per esempio, nel centro polivalente per gli anziani del Rione Bozzano, ci sono state molte attività, spesso con gruppi che sono venuti dalla provincia, gruppi teatrali della Bartolo Longo, della Città Solidale, e, gruppi che venivano da Ceglie, sostanzialmente c'è stato un bel movimento. Ecco, adesso proprio a parlarne anche a me stesso sembra che è stato fatto un bel cammino, e dunque quando abbiamo perso Benito Giglio, il momento di scoraggiamento che poteva anche spingere a, come dire, a interrompere questa esperienza, si è tramutato invece in un desiderio forte di chi c'era e anche di qualcun altro che è stato subito chiamato a rafforzare l'associazione, a continuare ad esserci, a assumere l'eredità anche di chi Benito ha lavorato prima e di Benito, appunto.
Scusami, dottor Colizzi, scusami. Allora, ricordiamo che l'associazione è stata intitolata adesso anche a Benito Giglio, no? Quindi si chiama Gulliver 180 e Benito, esatto, Giglio, il nostro grande amico Benito, ecco, un grande amico fraterno per quanto mi riguarda. E ti volevo chiedere questo. Allora, quindi io stesso ho detto
e
che
abbiamo anche avuto questa cosa importante, cioè che la moglie di Benito, la signora Rossella Gimmi, nonostante, come dire, il travaglio, no, del lutto, insomma, di mesi di difficoltà dopo la morte di Benito, ha deciso con una certa sicurezza e fermezza di continuare, diciamo, in qualche modo l'opera del marito, e si è ormai aderito alla Gulliver ed è stata presente a tutte le ultime iniziative. Ne abbiamo fatto alcune tra aprile e maggio, di cui magari possiamo anche parlare brevemente adesso.
Sì, due iniziative, una a Ostuni e a Latiano. Sì, no, prima di tornare sulle iniziative, la domanda, ti voglio fare questa domanda. Io stesso ho detto, no, cioè, ho ribadito il ruolo importante del mondo del volontariato, dell'associazionismo a supporto delle istituzioni, no? Laddove anche, diciamo la verità, vi sono, e tu lo sai meglio di me, anche delle carenze istituzionali che purtroppo ci sono sulla salute mentale, anche sotto il profilo, no, delle strutture in cui va amplificato il personale, ad esempio, di assistenza, eccetera. Qual è, tu che sei stato direttore naturalmente del Centro di Igiene Mentale e comunque sei un attento osservatore, no? Qual è lo stato dell'arte in questo processo di condivisione che c'è comunque e che deve essere consolidato sulla salute mentale?
Beh, purtroppo sappiamo tutti che in generale il sistema della sanità pubblica sta attraversando delle grosse difficoltà in tutta Italia, dovute in parte alla pandemia, ma anche ad errori generali, antichi, di programmazione e di gestione, e sappiamo che in provincia di Brindisi questo disagio è ancora più forte. Quindi è un periodo difficile quello che stiamo attraversando, che sta colpendo anche i servizi di salute mentale in tutta Italia e nella nostra provincia. Quindi il momento attuale è un momento anche di difficoltà, credo, anche nella stessa collaborazione, no, tra istituzioni e volontariato. E tuttavia credo che sia proprio il momento in cui si può capire quanto è importante questo rapporto, no? Perché con il volontariato non solo si cerca di coprire alcune falle, diciamo, alcune mancanze, per esempio di lotta allo stigma, no? Cioè all'emarginazione, all'esclusione delle persone con sofferenza mentale, quindi le mancanze in tema di sensibilizzazione ai cittadini, perché l'istituzione spesso continua a fare iniziative anche di formazione, ma rivolte sempre agli operatori. E invece è necessario fare sensibilizzazione tra la cittadinanza, perché poi la salute mentale è un vero e proprio dono per ognuno di noi. Avere salute mentale vuol dire essere in grado di affrontare i diversi livelli, diciamo, della vita e anche le diverse difficoltà, consente di godere delle parti belle della vita. Quindi ci vuole questo lavoro di sensibilizzazione e lo fa il volontariato, certo con tutti i suoi limiti. In più, certo. Come abbiamo detto, Nando, c'eri anche tu, eri tu il moderatore ad aprile, certo. Proprio nel seminario che abbiamo tenuto, volontariato e dono di sé, che era in memoria di Benito Giglio, abbiamo anche spiegato che il volontariato ha qualcosa di più da offrire, che spesso l'istituzione pubblica non può offrire o comunque non riesce ad offrire, perché l'istituzione pubblica o anche quella privata eroga dei servizi. Quindi c'è, come dire, un patto con l'utente o con il cliente, come alcuni lo vogliono chiamare, mentre il volontariato va oltre questo, cioè offre un servizio di gratuità e quindi c'è quell'aspetto di dono, no? Che difficilmente si può sperimentare in un'istituzione. E quindi il volontariato è anche un'idea dell'uomo, un'idea dell'umanità, di ciò che è umano, ed è un'idea anche forte dei diritti umani delle persone con sofferenza mentale. Per cui io credo molto in questa sinergia, per questo l'ho sempre promossa quando ero appunto direttore del Centro di Salute Mentale. Adesso, diciamo, la continuiamo a promuovere da privato cittadino, da professionista, da libero professionista e da pensionato. E è un punto assolutamente fondamentale. Credo che associazioni come la Gulliver 180 siano una presenza preziosa, anche se sono piccole, perché molte volte, come dire, l'aspetto anche simbolico di una presenza aiuta a capire l'importanza di un modo di agire, di un modo di vedere le cose, di un modo di proprio di vivere, no? E io comunque da questi microfoni vorrei fare l'appello a avvicinarsi a questa associazione, perché c'è tanto da guadagnare, non solo da dare, partecipando e riflettendo su se stessi, perché d'altro canto se si vuole donare qualcosa di sé deve essere qualcosa di buono, no? No? Che gli altri tirano fuori il peggio. Noi dobbiamo tirare fuori il meglio di noi e questo significa lavorare su di noi. Quindi stare in un'associazione di volontariato vuol dire migliorarsi a vicenda, capire quello che possiamo donare e tra l'altro quello che riceviamo a contatto con le persone più fragili e più vulnerabili. Un mondo migliore sarebbe quello in cui, diciamo, a fondamento, no, dello stare insieme si prende proprio il riconoscimento che siamo tutti vulnerabili. Siamo tutti vulnerabili e quindi qual è la strada vera, la vera politica, la vera educazione, il vero lavoro delle istituzioni? Tenersi tutti per mano, prendersi cura l'uno con l'altro. Questo facciamo noi. Sembra, come dire, a volte sembriamo così piccoli, ma poi quando ragioniamo capiamo che stiamo dentro una cosa molto grande.
Sì, sono delle...
Ecco perché invito ad avvicinarsi.
Certo. Ecco, è un messaggio che noi inoltriamo e vogliamo consolidare, no, dottor Colizzi? Allora, quindi sono state fatte queste due iniziative, no? Una a Latiano e una a Ostuni. Naturalmente ce ne saranno altre, no? Le hai anticipate prima. Ecco, tu hai detto una piccola realtà, però posso constatare, perché diciamo, no, in questo nostro rapporto di amicizia e di collaborazione, che e più persone stanno sempre più aderendo all'associazione, quindi questo vuol dire, come hai detto te prima, che c'è una maggiore consapevolezza, no, del problema sia della salute mentale e sia, come dire, che appunto bisogna aiutarsi e aiutare gli altri. Quindi questo è il messaggio che noi vogliamo dare. E però voglio concludere con te l'ultimissima domanda. L'approccio delle istituzioni, non mi riferisco prettamente alla ASL, ma anche ad esempio alla Regione Puglia, a un'amministrazione comunale, verso la salute mentale, com'è ora? Cioè, voglio dire, che cosa può fare un'istituzione maggiormente per la salute mentale, al di là delle strutture, insomma, al di là del concetto di prevenzione, che poi alla fine è un concetto che deve essere concretizzato, no? E non solamente a parola.
Bene, io sarebbero tante le cose da fare. C'è anche un documento nazionale importante che è stato sottoscritto dalla conferenza Stato-Regioni a dicembre, che riguarda proprio la riorganizzazione dei servizi di salute mentale. Sarebbe lungo, ci vorrebbe una trasmissione intera. Io, come esempio di risposta alla tua domanda, faccio solo questo. Il cosiddetto PNRR, no? Il Piano Nazionale per la Resilienza, no? Il recupero, insomma, della condizione delle nostre comunità, prevede le cosiddette case della comunità. La casa della comunità, sostanzialmente, che cos'è? È una specie di luogo in cui ci sono i servizi per la salute principali, quelli di base, no? E sono le strutture, dovrebbero essere le strutture più vicine ai cittadini, vale a dire quando hai un bisogno anche di salute mentale, vai direttamente, come per un motivo qualunque vai dal medico di famiglia, per un problema un po' diverso da capire, ti puoi rivolgere alla casa della comunità. Queste case della comunità sono tutte da realizzare. In provincia ce ne sono previste diverse e la cosa importante che io condivido pienamente è che all'interno della casa della comunità ci deve essere un piccolo nucleo che si occupa di salute mentale. Attenzione, non il centro di salute mentale. Cioè i centri di salute mentale, che sono 4, rimangono, no? Nei 4 distretti. Sono, diciamo, il livello prima ancora del centro di salute mentale. Cioè quando ancora c'è qualche dubbio, una persona vuole capire se c'è una difficoltà, un disagio per il proprio figlio, per se stesso, per un genitore anziano, dovrebbe andare alla casa della comunità, dove ci sarà una micro-equipe, una piccola equipe, però infermiere, psichiatra, psicologo, assistente sociale, che fa da filtro alla domanda. Ecco, questa è la prima cosa che possono fare le istituzioni, cioè avvicinare i servizi, le risposte ai cittadini. Perché purtroppo molte persone ancora, per esempio, non sanno nemmeno che esistano i centri di salute mentale, oppure hanno difficoltà ad andare in un centro che magari ha il sapore ancora di un luogo stigmatizzante, no? Cioè, ma se vado lì diranno che sono pazzo, se vado poi qualcuno lo chiama ancora CIM, no? Centro di igiene mentale, certo, centro di salute, certo, mentale, cioè è un luogo del bene, è un luogo. E allora, questo passaggio preliminare, chiamiamolo così, che viene prima del centro di salute mentale, nella casa della comunità, se si viene a realizzare è un ottimo risultato. E noi come Gulliver staremo a vigilare, perché c'è il rischio, guarda, poi devo dirlo da questi microfoni, che si realizzino le case della comunità, cioè si realizzino le strutture, vale a dire le murature e gli spazi, poi non ci sia il personale. Quindi rischiamo di avere poi, strutture vuote. Questo è veramente una cosa che sarebbe molto grave. Ecco, quindi alla Regione Puglia o alle ASL, ai comuni dove saranno situate le case della comunità, come Dostuni stesso, come a Brindisi, no? Allora bisogna dire: impegnatevi perché la casa della comunità diventi veramente un luogo in cui si possa andare per qualunque problema, compreso il disagio mentale.
Ok, va bene. Grazie, dottor Colizzi. Franco, perché per l'amicizia che ci contraddistingue da tanti anni. Ti ringrazio davvero e torneremo anche naturalmente questa problematica della salute mentale, che è ampia, no? E non basta neanche un'ora di trasmissione per poterne parlare, bisogna fare più trasmissioni, certo. E noi cercheremo anche di farlo. Grazie mille.
Mi sembra un'ottima idea, è un'ottima idea questa di periodicamente magari avere dei piccoli aggiornamenti.
Perché no? Perché no?
Dobbiamo parlare, sì.
Lo faremo sicuramente, lo faremo sicuramente. Grazie al dottor Colizzi, ciao. Allora, ne valsa la pena, se mi posso permettere, ascoltare sia la dottoressa Lucia De Lorenzis, presidentessa dell'Associazione Nazionale Genitori Autistici, la realtà brindisina, e il dottor Franco Colizzi, psichiatra e ex direttore del centro di igiene mentale di Brindisi. Quindi da una parte abbiamo affrontato il problema dell'autismo e dall'altra il problema della salute mentale, che poi alla fine sono due tematiche strettamente correlate tra di loro, quindi le categorie fragili, chi soffre, e c'è tanto ancora da fare, e noi come Spazio Aperto, come Radio Antenna Sud, ci torneremo sopra, perché davvero ne vale la pena, perché sono problematiche che non devono essere mai sottovalutate. Allora, ultimissimi minuti della nostra trasmissione, e quindi è chiaro che è inevitabile dedicare questi minuti alla politica. Allora, come detto prima, come sapete, c'è tanta attesa per il ballottaggio a Brindisi tra i due ormai due attori in campo di questo ballottaggio, di questa competizione elettorale, da una parte il candidato del centro-sinistra Roberto Fusco e poi il candidato del centro-destra Giuseppe Marchionna. C'è tanta attesa, c'era attesa ad esempio per i possibili apparentamenti che potevano essere messi in campo in condivisione con gli altri due candidati sindaci che non parteciperanno al ballottaggio e comunque hanno avuto un buon risultato, quali Riccardo Rossi per quanto riguarda la lista Benzi Bene Comune e Verdi e Sinistra Italiana, e poi Lino Luperti per quanto riguarda il Movimento Regione Salento e Uguaglianza Cittadina. Beh, non ci sono stati questi apparentamenti formali, quindi c'è libertà di scelta. Non è la prima volta che a Brindisi sul territorio accadrà. Ci sarà libertà di scelta da parte di chi andrà a votare e di chi vorrà andare a votare, perché ricordiamo che un certo astensionismo, questo fenomeno lo si è avuto ad esempio gli scorsi 14 e 15 maggio al primo turno. Quindi vedremo che cosa accadrà. Partirà in vantaggio il candidato sindaco Pino Marchionna del centrodestra, che mette sul piatto della bilancia il suo 44% di sostegno da parte della cittadinanza, del suo elettorato, e poi Roberto Fusco con il 33-34%. Intanto io voglio salutare il pubblico di Facebook, il nostro pubblico di Facebook che sta seguendo con pazienza e con attenzione, li ringrazio, la nostra trasmissione Spazio Aperto. Ciao ai nostri amici di Facebook, grazie mille per seguirci, seguirci ulteriormente in questa trasmissione e non solo. Quindi dicevamo, saremo a vedere che cosa accadrà. Sicuramente forse non mancheranno le sorprese, il punto di domanda. Marchionna partirebbe favorito, ma attenzione, non è la prima volta che a Brindisi poi il risultato al primo turno si ribalta, è successo già nel 2018 quando i due sfidanti erano Roberto Cavalera e Riccardo Rossi. Roberto Cavalera del centrodestra, Riccardo Rossi per il centro-sinistra. Bene, intanto continuando in questi giorni gli arrivi ad esempio di alcuni big a Brindisi, come ci dovrebbe essere l'onorevole Tajani per il centro-destra, e poi è stato confermato l'arrivo di Giuseppe Conte a conclusione della campagna elettorale di Roberto Fusco per il Movimento 5 Stelle in Piazza Vittoria proprio domani alle ore 18:30. Quindi questa è l'ultima notizia della politica. La politica io vi anticipo già che avremo naturalmente uno speciale martedì prossimo di Spazio Aperto dedicato ai risultati che questa volta vedranno il nuovo primo cittadino a Brindisi. Intanto ricordiamo che è stato proclamato ufficialmente il sindaco di Francavilla Antonello De Nuzzo, che è una conferma, e Antonello De Nuzzo che ha confermato di voler continuare il percorso già avviato a Francavilla, che ha permesso tra l'altro una rigenerazione urbana della città e tanti altri progetti concretizzati e quelli cantierizzati che andranno a compimento secondo De Nuzzo.